The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. His face is weather-beaten. He wears a hooded sash with a silver hat about his head and a bristling black mustache. He growls as he storms the country, a villain big and bold. And the trees all shake and quiver and quake as he robs them of their gold. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's...
Bentornati su Let It Rip. Abbiamo saltato una settimana, ma non potevamo mancare anche questa settimana dopo due partite veramente importanti, incredibili, dove è successo un po' di tutto e finalmente ci siamo presi qualche soddisfazione anche in questa annata, diciamo, un po' tanto balorda. E questa sera insieme a Ricky Squirek ci sono Alex Arona.
Ciao, ciao, Alex. Buonasera a tutti.
E un ciao, bentornato ciao a Marco Santini.
Grazie, ciao a tutti quanti.
Più tardi forse ci raggiungerà anche Marco. Bene, addirittura due partite consecutive vinte in overtime e tra l'altro con due touchdown, walk-off touchdown, no? Si dice, spettacolari. Uno di Adams in una bellissima ricezione sull'angolo destro dell'end zone contro i Broncos a Denver, e invece domenica scorsa una fantastica corsa di Josh Jacobs che ci ha dato la vittoria contro i Seattle Seahawks. Anche questa è una partita in trasferta. Bene, due partite dove abbiamo sudato sette camicie anche noi tifosi, perché sono state veramente molto combattute, gioie e dolori, un po' di errori, ma tante cose anche veramente apprezzabili e da ricordare. Andate voi, chi vuole iniziare con qualche ricordo di queste due partite?
Alex, vuoi andare tu?
Sì, grazie Marco. Per me tutte le due partite, quello che pensavo quando si è vinto a Denver, si è vinto a Seattle, due partite in trasferta, che poi tutto quest'anno non ce l'avevamo fatta neanche una partita a vincere in trasferta. E pensare alle partite di Jacksonville, pensare alle partite con i Colts, pensare alle partite con i Cardinals, se quelle partite che erano tutte lì da prendere, tutte lì da vincere, questa sarebbe un'altra stagione, no? Si potrebbe pensare di essere 6-5, 7-4, non 4-7. E a me quello che mi sembra è che io ho visto un cambio, specialmente dalla difesa, nelle tutte le due partite, una difesa un po' più aggressiva. Ho cominciato a vedere dei blitz che non avevo visto in tutta la stagione. E in attacco sì, certamente c'è Adam, c'è Carr, ma c'è Josh Jacobs, e quello che mi spiace è che non è in contratto per il prossimo anno, e mi spiacerebbe moltissimo che pensino che un giocatore comune, quando è uno dei nostri migliori giocatori, è uno dei migliori running back nell'NFL. E io spero, se i Raiders vogliono salvare questa stagione, che Josh Jacobs in qualche maniera sia preso per il futuro, perché si è pagato a Waller, si è pagato a Renfro, si è pagato Carr, hanno pagato tutti, ma non hanno pagato Jacobs, e quello che sta giocando il meglio è Jacobs, è veramente un giocatore, una stella, e secondo me non è un running back normale, è un running back stella, uno dei migliori tre dell'NFL, quando abbiamo un quarterback che continua a essere neanche discreto, forse sufficiente. E lui è pagato e Jacobs mi spiacerebbe moltissimo, perché se non lo paghiamo questa stagione, sicuramente nella free agency qualcuno lo pagherà e la pagheremo caro noi.
Ah, comunque, vai, vai Marco, se vuoi.
No, beh, era giusto per completare. Allora, sì, si veniva da tre partite molto brutte, e mentre quelle prima del bye, anche se ci sono state diverse sconfitte, ma erano tutte quasi partite punto a punto, se la sono giocata anche con i Chiefs. Invece dopo il bye, quando sembrava che il calendario fosse più tra virgolette agevole, invece c'è stato proprio un inspiegabile crollo, soprattutto nei secondi tempi, perdendo contro squadre che onestamente erano molto alla portata. A New Orleans è stata poi proprio la tragedia nuda e cruda, e le altre due l'imbarazzo. E quindi io pensavo, poi dopo aver messo anche in injury sia Renfro che Waller, insomma, che avessero un po' mollato. Invece diciamo che sia Denver che domenica scorsa, che Denver, che i Broncos, forse sono messi peggio di noi, soprattutto in attacco, anche se hanno una difesa molto forte, e quindi si è fatta anche forse più fatica di quello che si doveva fare. Però era una partita delicata perché andava vinta, quindi in qualunque modo e maniera è stata portata a casa. Quella di settimana, di questa domenica invece, era contro una squadra decisamente di un livello più alto, anche se non è tra le top 8 della NFL, però è una squadra che fino adesso aveva fatto bene. Quello che mi ha fatto più piacere è stata la prestazione della linea offensiva, oltre ovviamente a Jacobs, perché ha già detto tutto Alex. Comunque la linea offensiva ha fatto veramente la miglior partita degli ultimi anni, credo, perché Carr ha sempre quasi tutto il tempo del mondo per lanciare, e come si diceva, i varchi aperti a Jacob sono stati davvero notevoli, e quindi si sa benissimo che quando la linea offensiva funziona, poi funziona tutta la squadra. La difesa sta crescendo, ancora non è, diciamo, quella che uno sogna, però le individualità comunque ci sono, e quindi diciamo che soprattutto Crosby, vabbè, ma quello già lo si sapeva, nelle ultime partite comunque è ulteriormente esploso. Quello che mi fa anche piacere, sembra una squadra unita, nel senso che sembra uno spogliatoio coeso, insomma, anche dopo le sconfitte comunque non ci sono state polemiche interne, almeno per quanto ne so io, e quindi questo secondo me è un segnale positivo. Poi vabbè, possiamo anche parlare dopo, però io avrei anche qualcosa da dire sull'allenatore.
Beh sì, non ti abbiamo, forse di quest'anno è la prima volta, no, che partecipi alla trasmissione, quindi
forse sì.
Il tuo parere sul coaching staff ci interessa.
Ma allora, io non ero convinto di McDaniels all'inizio, perché nella sua precedente esperienza aveva fatto proprio male, e in un'altra occasione si era comportato male da uomo, mi riferisco a quanto, almeno per quanto ci è dato sapere, comunque era tutto pronto il suo trasferimento ai Colts, e poi ha deciso di cambiare idea, e questo secondo me, cioè, l'ho trovata al tempo una cosa abbastanza scorretta, anche se non conosciamo tutti i retroscena ovviamente, quindi non abbiamo proprio tutto il quadro della situazione. Diciamo che non mi ha convinto ancora, perché secondo me, anche se devo dire la verità, domenica ho visto una flea flicker che io credo che i Raiders non l'abbiano mai fatta nella loro storia. Adesso esagero, però non ricordo a memoria mia un'azione del genere cioè fatta appunto dai Raiders. Quindi vabbè, già quello
fatta
è qualcosa
bene,
di
soprattutto.
Sì, è stata un po' anomala perché è stata una flip flicker piuttosto corta, però l'effetto, cioè di solito la flip flicker c'è il bombolone, invece questa qui comunque ha avuto l'effetto di liberare Hollins, che si è camminato in touchdown. Però McDaniels fino adesso non mi ha convinto, ce l'hanno presentato come un genio offensivo di qua e di là, però soprattutto anche nella gestione dei terzi e quarti down, domenica ha avuto molta paura, in paio di occasioni ha giocato un quarto dove non doveva, secondo me, non l'ha giocato dove avrebbe dovuto, e quando l'ha giocato l'ha fatto anche una volta in un'azione che probabilmente era molto telefonata. È vero che è facile dirlo dopo che succede, però l'atteggiamento non mi è piaciuto. Anche tentare il field goal da non so quant'era, 57 in overtime, una roba del genere, non lo so, mi ha lasciato un po' così. Quindi in queste ultime partite non mi è piaciuto, devo dire la verità. Quello che lo salva, secondo me, è che comunque la si voglia vedere, questa è una squadra che il talento ce l'ha, soprattutto in attacco. Adams, io non me lo immaginavo così forte, e il fatto che anche la flea flicker di domenica, gran parte del merito è anche suo, perché da solo si porta via due giocatori in tutte le azioni, e teniamo conto che stanno giocando senza Waller e senza Renfro, quindi a maggior ragione tutte le attenzioni sono su di lui, ma nonostante quello i suoi numeri li mette sempre, e l'ha detto anche Carroll, l'allenatore dei Seahawks, ci eravamo preparati a fare una partita contro Adams, e poi siamo stati puniti diversamente. Quindi devo dire che veramente non me lo immaginavo così forte. Quindi per tornare anche agli allenatori difensivi, il coordinator, non lo so, è vero che la difesa è tutta nuova e quindi ci vuole anche un po' di tempo per creare un po' quello che è lo stile di gioco, però fino adesso, a parte domenica forse, che sulle corse sono stati bravissimi, fino adesso siamo stati molto molto in balia degli avversari, e come al solito la responsabilità di vincere le partite è ricaduta sull'attacco, e quindi speriamo che magari queste ultime due partite in crescendo siano di buon auspicio per le prossime.
Sì, diciamo che forse anche le immagini, le parole che sono abbiamo visto dopo queste due vittorie hanno confermato, cioè hanno dato un'immagine dello spogliatoio molto più unita, ecco, di quello che forse si immaginava. Sembrava appunto che McDaniels fosse un po', come dire, non molto ben voluto dalla squadra, che ci fossero già delle crepe nello spogliatoio, un po' la sceneggiata di Dick Carr col pianto durante la conferenza stampa. E invece è vero che le vittorie, insomma, sono un balsamo per ogni ferita, però sembra che, insomma, non sia così, lo spogliatoio sia comunque unito e non abbia Josh McDaniels non abbia perso, ecco, la squadra, cioè ce l'abbia ancora tutto sommato dalla sua parte, anche se ormai la stagione non è finita, però le speranze di playoff sono veramente ridotte al lumicino, cioè ci vorrebbe forse proprio vincerle tutte e sperare, no, vincerle tutte forse basterebbe, forse perdendone ancora uno o due bisogna sperare catastrofi delle altre squadre, però onestamente non ci credo in questi playoff, anche perché sono state delle buone partite, si è visto grandi cose, soprattutto in attacco, cioè soprattutto contro i Seahawks, però cioè, se anche fossero finite con una sconfitta non sarebbe, cioè, non sarebbe stato uno scandalo, ecco, sono state tutt'altro che dominate queste partite, sono state combattute fino all'ultimo sangue e questo ci è piaciuto, però se bastava anche poco per far girare in modo diverso sia la partita con Denver che quella contro Seattle. In entrambe le partite i Raiders hanno dovuto pareggiare nel finale con un field goal con Denver e con un bella meta di Moreau contro i Seahawks, e poi si è vinto nell'overtime, quindi tutt'altro che dominanti, ecco, come vittorie.
No, anche perché Riccardo, come ti dicevo, l'impressione che ho avuto della paura un po' che ha avuto McDaniels domenica è che quando hanno fatto il field goal del pareggio, alla fine mancavano ancora, scusa, sono 13-14 secondi, erano sulle, cioè, non ha neanche provato un paio di
Sì,
tentativi. Forse, vabbè, diciamo che
uno
l'anomia
ci
di.
stava.
Esatto, magari non ha avuto molta fiducia in Carr, che alcune volte in queste situazioni. Diciamo fa il danno più che la cosa buona, ma anche dopo aver fermato i Seahawks che hanno fatto il punt proprio alla fine, comunque mancavano ancora dei secondi buoni e niente, forse era la fine del primo tempo, adesso sì, la fine del primo tempo non se l'è giocata proprio, cioè in ginocchio e via. Cioè, non lo so, ecco, non so se è una questione magari che contrariamente a molti allenatori di adesso sta andando un po' più col manuale, rischiando meno, ecco.
Sì,
Vabbè, sulle partite.
forse si è spaventato un po' dall'inizio della partita, perché è stato molto conservativo, soprattutto nel secondo, sì, verso la fine del primo tempo e poi per tutto il secondo è stato abbastanza conservativo. Però forse si è spaventato dell'inizio della partita, perché prima azione è un intercetto di Carr. Cioè, forse ha cominciato ad avere qualche dubbio e al contempo vedeva che l'attacco, cioè che gioco di corse funzionava alla grande. Però sì, anch'io sono d'accordo, cioè non è piaciuto neanche a me. Quello che a me è piaciuto di meno è stato soprattutto il field goal, il tentativo di field goal nell'overtime, perché quello proprio non aveva molto senso, perché anche segnando 3 punti, comunque sia, avrebbero avuto ancora un possesso almeno i Seahawks, con la possibilità di come minimo pareggiare, ma anche di vincerla. Quindi l'attacco funzionava abbastanza, giocati il quarto down, sarebbero partiti comunque da una distanza minore di quella da cui sono partiti poi dopo il field goal sbagliato i Seahawks, quindi non l'ho capita molto. Poi a molti non è piaciuto, cioè a tutti non è piaciuto quel quarto down giocato con un pitch, cioè praticamente siamo partiti ancora più indietro, era quarto e inch, bastava forse
Sì, ma
un.
bastava la snake, cioè,
Sì.
anche lì non ho capito. Perché il field goal? Ecco, sono andato a guardare perché non ero sicuro. Cioè, da 56 non è che sia proprio una. E poi a Seattle, dove anche lì le condizioni, è vero che era una bella giornata, però a quell'ora lì, ormai passate 3 ore e mezza la partita, era anche temperatura bassa. Cioè, gli ha regalato 7 yard, lo giochi, vabbè, se ti fermano, non lo so, proprio non mi è. Non. In quel frangente lì l'ho maledetto, la verità.
Sì, poi in realtà durante l'incontro ci state anche a me, oltre a quel flicker, l'inizio dell'attacco, delle chiamate offensive mi sono piaciute molto. Ha coinvolto all'inizio della partita anche Abdullah, che ha segnato un bel touchdown. Mi è piaciuto moltissimo quella slant di Jacobs, che era schierato esterno e ha fatto una slant ritardata. Allo snap è rimasto fermo come una statua e poi è partito con un delay di un secondo e poi ha portato un guadagno di non mi ricordo più se 20 o 30 yard, un bel guadagno. Chiamate anche con una certa fantasia, visto che comunque sì, Adams ha fatto questa partita, ha fatto fatica, era ben sorvegliato, quindi l'approccio secondo me è stato giusto, tante corse e poi e anche cercare di coinvolgere in modo un po' più originale tutti gli altri ricevitori. Adams comunque una bellissima ricezione se l'è fatta, quella con il cornerback gli teneva un braccio, lui è riuscito a prendere la palla con una mano. Anche quella, anche in una partita dove tutto sommato era stato più sottotono, ha messo il suo marchio di fabbrica. Alex, ci sei ancora?
Sì, ci sono.
Sì.
Dimmi.
Bah, niente, prima che ci lasci, magari se vuoi commentare un po' che la difesa.
E io
Hai
nelle
visto
ultime due.
qualche miglioramento?
Ma più che miglioramento, un po' più di aggressività. Ho visto qualche blitz e mi sembra che veramente lo dicevano tutti che la difesa nelle prime partite, specialmente in quelle tre partite che parlava Marco con i Saints, con i Jaguars e con i Colts. Veramente una difesa troppo semplice, troppo non aggressiva. E mi sembra, io ho visto un cambio nella partita con i Broncos, e anche se si è preso 34 punti in questa, credo che a volte ci sono quei momenti della partita che ho visto la difesa che ha fermato proprio nel momento giusto. È un po' più di aggressività, non lo posso spiegare, è troppo passiva nelle prime partite, veramente mi sembra che hanno parlato col defensive coordinator che così non poteva continuare. Io che non lo spiego perché dicevano che questo defensive coordinator che veniva dai Giants era aggressivo, era diverso da quello che avevano avuto i Raiders per tanti anni. Continuo a dire, è un gioco aggressivo, una difesa che è passiva, che lascia qualsiasi quarterback dell'NFL e non arriva, non fa belle cose alla fine. È un gioco che bisogna un po' giocarlo quando non sta funzionando la pressione con 4, con 3, con 5, bisogna mandare di più, bisogna un po' rischiare. Io almeno in queste due partite non dico che per quello si è vinto, secondo me si è vinto grazie a Jacobs, grazie a Adams, grazie a una difesa un po' più aggressiva. Veramente non ho visto niente da Carr diverso da quello che conosciamo già e se qualcosa non mi piace di queste vittorie è che se ci allontanano dal prossimo quarterback. Del prossimo anno, allora no, bisogna dirlo. Non credo nel concetto del tanking o di perdere per fare posizioni in draft. Ma alla fine, quest'anno, la prossima stagione nel draft ci sono due o tre o quattro, non so quanti quarterback degni di essere titolari nell'NFL e bisogna capire che questo quarterback non ci porterà a alcun posto giammai. Lo ha già provato, è un quarterback al massimo discreto, mi sembra sufficiente. E per me sarebbe una stagione veramente maledetta se il prossimo anno il titolare si chiama Derek Carr, perché ha già provato che lui non è la soluzione. quest'anno ha avuto qualsiasi opportunità per portarci alla vittoria e ci ha portato alla sconfitta quando dipende da lui. Bisogna aspettare altre cose per vincere, che il nome non è Derek e il cognome Carr.
Va bene, sappiamo, conosciamo già il pensiero di Alex su Derek Carr, che comunque ci ha commosso, diciamo, in queste ultime settimane, dopo appunto il pianto in conferenza stampa e poi anche questa partita con i Seahawks. Bisogna dire che è vero, ha avuto un paio di intercetti, però si è preso anche una bella botta sulle costole, sul costato all'inizio della partita, e non si è rialzato per qualche secondo. Sembrava che è stato anche sostituito per un down, sembrava che non potesse continuare, che fosse un infortunio serio, invece insomma si è ripreso alla grande, quindi anche lui gli attributi un po' li ha mostrati, dai, almeno in questa partita. E alla fine mi ha fatto anche lì un po', come dire, tenerezza, tra virgolette, vederlo in ginocchio con le mani sul casco, che dopo la meta di definitiva, di decisiva di Jacobs, che insomma era, se anche in questo caso si un po', probabilmente si è lasciato andare, ha lasciato andare la tensione. E insomma mi ha fatto così, mi ha colpito, ecco. Non si può dire che non ci metta passione. Va bene, però almeno forse di questa partita contro i Seahawks forse non l'abbiamo neanche detto, che è finita 40-34, era 24-20 dopo il primo tempo. Di cose ne sono successe parecchie, ed è comunque passerà abbastanza la storia questa partita, perché con la prestazione di Jacobs, che ha superato 300 yard totali di guadagno di yard all'interno della partita, che è uno dei 303 esattamente, se non sbaglio è nella top 10 delle prestazioni di tutti i tempi, quindi ben 229 yard di corsa, quasi 7 yard per portata, il touchdown decisivo da 87 yard, che è stato veramente uno spettacolo. Insomma, qualcuno l'ha definita prestazione erculea, e in effetti è stata veramente, l'altra volta l'avevamo definito dopo la prima partita contro i Broncos unstoppable, questa volta sì, erculeo mi sembra l'aggettivo giusto. È di una bellezza anche veramente incredibile la prima meta con lo stiff farm adanzato in mezzo agli avversari, cioè veramente è stato uno spettacolo in questa partita. Jacobs lo è abbastanza in tutto, lo è stato per tutta questa stagione, ma questa partita è stata veramente qualcosa di incredibile.
Anche perché poi era mezzo a rischio per non giocarla,
sì,
fino alla fine, ma anche durante la partita leggevo dei tweet che il ritorno era questionable, eccetera. Vabbè, alla fine ha corso 33 portate, cioè vuol dire che dopo 32 corse, 32 botte, anzi no, di più di 32, è in una forma strepitosa, perché l'ultima corsa l'ha fatta dopo averne fatte altre 32, aver preso mazzate 32 volte.
E 6 ricezioni, e quindi praticamente quasi 40, ha portato il pallone, esatto, e quindi esatto, è stato placcato per 40, quasi 40 volte all'interno della partita. Infatti anch'io mi aspettavo verso la fine, detto vabbè, adesso forse calerà un po', perché veramente ha tirato sempre la carretta in modo spettacolare, e però invece niente, ci ha regalato anche l'ultimo touchdown spettacolare nell'overtime, quindi incredibile.
Ricky, Marco, io vi saluto. Saluto a
Ciao Alex,
tutti e
grazie.
grazie a
Ciao.
voi e speriamo una vittoria domenica contro i Chargers e continuare a sognare perché se si vince, si vince e si può ancora sognare. No?
E vabbè,
Bello,
sì,
sì.
tanto vale
Grande
crederci,
poeta.
tanto vale crederci. Ciao,
Sì. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie.
Ciao, ciao.
ciao. E comunque sono al di là dell'obiettivo playoff, queste partite sono comunque quantomeno divertenti, a loro modo esaltanti. Anche se finiscono a notte fonda, di certo non ti viene in mente di andare a dormire. E quindi è già, insomma, è già qualcosa, è già tanto, piuttosto che vedere una squadra che rotola in modo senza attributi verso una delle primissime, prima o seconda scelta assoluta. Insomma, quantomeno ci si diverte un po'.
Sì, anche perché cioè, è un peccato, cioè, avessimo una squadra proprio scarsa, dici, vabbè, quest'anno va così, si lavora per il prossimo. No? Siccome è scarsa non è quello che mi fa più imbestialire, cioè, queste tre partite perse in quel modo lì soprattutto, mamma mia, ci ho detto, qui il problema è grosso. Adesso boh, vediamo se anche queste due non sono qualcosa di anomalo oppure... Che già domenica contro i Chargers è una bella.
Eh sì.
Non sarà semplice, ecco.
No. Sì, soprattutto per la difesa che insomma con Herbert ci mette sempre in difficoltà. Speriamo che torni Hobbs perché i cornerback, i defensive back in generale sono forse il nostro tallone d'Achille, devo dire, cioè una difesa che è globalmente scarsa, però i cornerback sono veramente, a parte forse Rocky Assin, che anche lui un pochino era partito meglio secondo me all'inizio della stagione, qualche errorino lo fa anche lui, vabbè, poi comunque non è che sia un fenomeno, però ora si manteneva su buoni livelli. Adesso mi sembra anche lui un po' perso in mezzo alla mediocrità della secondaria. Quindi, se tornasse Hobbs, sarebbe un bel aiuto nei giochi sul passaggio. Quello che è andato sempre abbastanza bene durante la stagione è la difesa sulle corse, che insomma, tutto sommato, se non se la sono cavata male, anche questa partita contro i Seahawks c'era un po' il fenomeno, il rookie Kenneth Walker, l'abbiamo contenuto bene, alla fine
Sì.
aveva 2 yard di media, che è veramente poco. Soprattutto un plauso a Andrew Billings, il nostro nose tackle, che già anche contro Denver ha fatto una signora partita, e qui si è confermato sulle corse, ovviamente, nella difesa sulle corse si è dimostrato veramente insuperabile, e un po' spinge anche, riesce anche a creare un po' di pressione nei giochi di passaggio. In questa partita soprattutto si è vista un pochino più di pressione, lui insieme a Nichols, che finalmente si è un po' palesato dopo
Sì,
la prima parte della stagione.
manca ancora un po' Jones che non so se ormai è andato o se
Sì, a quest'ora
non
ormai.
lo so perché vabbè, ha recuperato il fumble, vabbè, ma quello è che è stato merito suo, però ancora nelle varie voci in cui ai tempi dominava non lo si sente mai, quindi
Sì,
fino a
Come hanno detto,
cioè,
come
eppure,
sì.
no, dicevo che nonostante il fatto che essendoci Crosby, che comunque insomma un po' di attenzioni le attira dagli uomini di linea offensiva, quindi in teoria dovrebbe avere un po' più di. Oppure il contrario, ecco, cioè adesso non ho fatto caso proprio, e quindi magari Crosby ha più possibilità di farsi valere magari più nell'uno contro uno, però insomma, ecco, Jones è un po' una delusione rispetto a quello che ci si aspettava, ovviamente.
Sì, tanta la delusione
Sì.
è, non direi solo un po',
È vero,
è
vero.
veramente tanta. Anche perché, cioè, come un nostro Danny del club dei Raiders Italia nella chat lo definiva praticamente ciondolante, che ciondola sul campo ed è vero, ce lo vedi un po' così, invece di
Non lo senti, non, cioè,
sì,
come
ma proprio
siamo.
come il body language è quello di uno che dice boh, che sta a guardare quello che succede, e difatti un qualcosa sulle corse combina, però nella pass rush non si fa così, pass rush devi metterci un po'
Sì,
di
no, certo.
cazzimma e di velocità, cioè se vai lì così a ciondolare sul campo, non è che arrivi al quarterback. Poi soprattutto non è che i cover sack da noi sono una cosa quasi impossibile, cioè i nostri cornerback non è che non riescono a coprire per lungo tempo gli avversari, quindi non è che o ci arrivi subito sul quarterback o non ci arrivi
Sì,
proprio.
sì, sì. Infatti guardavo anche le statistiche, cioè, ma neanche un placcaggio, neanche un assist, cioè proprio solo il fumble recuperato
Che gli è finito così tra i piedi.
Sì, esatto, vabbè, almeno quello, cioè, che chiamo. Peccato, insomma. Vabbè,
Sì, volevo
vedremo un po'.
recuperare le statistiche di Chandler Jones dell'anno scorso.
Vabbè, l'anno scorso era ancora l'Arizona, faceva un po' la
Eh
differenza.
sì, cioè io ho un ricordo positivo, però non mi ricordo quanti sack ha fatto l'anno scorso. Vabbè. Vabbè, sono stats. Vediamo un po'. In carriera. Allora, 27 sec 10 nel 2021 ne ha fatti 10 e mezzo. E 4 passaggi difesi, quindi vuol dire che ha deviato 4 palloni. Però 10 sec e mezzo. Che non ci arriverà mai.
Sì, ma anche nella partita contro Denver sono andato a vedere placcaggi quasi zero, cioè inesistente.
Sì, ne ha
Era.
fatto tackle del totale di questa stagione 22, di cui 10 in solitaria e 12 assist.
Capirai, siamo a week 12, ne abbiamo giocato 11,
Sì,
è un placcaggio a partita.
fa un placcaggio a partita più o meno
Complimenti.
e mezzo secchi in 11 partite, quindi forse arriverà uno per la fine della stagione. E lui sì che invece ci peserà parecchio sul cap anche l'anno prossimo. E questa è stata una scelta sbagliata, possiamo ormai definirla sbagliata, del nostro general manager Dave Ziegler, che ha rilasciato un'intervista abbastanza lunga su NFL Network, intervistato da Mike Silver, hanno parlato soprattutto di aspetti forse più personali della vita di Ziegler, che comunque è sembrato più un tipo più un po' un peperino, ecco, non me lo facevo più più posato, invece ha un passato abbastanza, niente di particolare, però ha fatto anche, ha provato a fare l'attore. Sembra che quando al college faceva il punt returner veniva rimproverato che non faceva mai nessun fair catch, provava sempre a riportare
Ah,
tutti i
era un
palloni,
manco.
perché
Ah, anche
sì,
perché, cioè, voglio dire, ha preso Jones per lasciare Ngakoue, cioè che sta facendo una stagione più che discreta a Indianapolis. Quindi, cioè.
Sì, no, cioè, è vero che c'era anche Rocky Assin nello scambio, che ancora non ci serviva, però sì, no, è stato una mossa non azzeccata, e insomma, soprattutto per la difesa non è che ne ha azzeccate molte, devo dire, perché anche tutti gli altri free agent, Dylan Nichols,
Ah, sì, gente che però non
Brown.
ha quell'impatto che se c'è anche un corner di quelli che ti fermano il ricevitore principale, dei tempi di Ashomuga, che forse non ce l'abbiamo, cioè, non voglio dire Woodson perché vabbè, però è una figura un po' che ci manca da tempo, ma così come un linebacker di quelli, adesso è Perryman, per l'amor del cielo. Sta giocando bene, ha avuto anche qualche problema di salute, però il middle linebacker di quelli duelli tosti, anche lì da
È un
qualche
po'
anno ne abbiamo
passato.
uno.
Nell'NFL stanno passando un po' di moda, in generale, oltre.
Comunque, averne almeno un paio decenti non guasterebbe, ce ne abbiamo uno solo.
Sì, soprattutto gli altri che in realtà dovevano essere forti nel coverage, nel pass coverage, invece non sia quello. J. Brown che Diablo non è che sui passaggi non ci azzeccano molto.
Anche perché noi, cioè, no, non noi, ma in generale comunque dobbiamo giocare 2 volte all'anno contro Kelsey, in più altri tight end, eccetera.
Sì.
Io non so da che seguo io, che è sempre stato un tallone d'Achille, scusa, di avere
Sì, che
qualcuno in grado di coprire un tight end. Eppure.
sì, Kelsey, bisogna dire che non ci riesce nessuno, è tutto sommato.
No, 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 certo, quello si vede.
La
Però almeno.
coppia Mahomes Kelsey, insomma, ha difficoltà tutti. Però noi sì, quello non. Con noi vanno a nozze anche gli altri tight
Sono alcune cose storiche di DNA che non ci si
end.
riesce
No,
a
sì, è vero.
levare dal ritorno. Vabbè, insomma, siamo destinati a questa vita di sofferenza continua.
E comunque da questa intervista mi ha colpito un passaggio dove Ziegler diceva, beh, no, io e McTennis c'è molto rispetto tra di noi, però in realtà la gente pensa che noi siamo best friends, che passiamo anche tutta la giornata fuori dal campo d'allenamento insieme. Invece in realtà no, noi siamo close friends, dicevano, non best friends, quindi abbiamo la nostra vita, abbiamo i nostri amici e a me veniva un po' da ridere, nel senso che mi sembrava quasi come dire, guardate che se volete fare fuori McDaniels, io non sono proprio, siamo arrivati insieme, ma possiamo anche essere separati, ecco. Posso continuare a fare il mio lavoro anche senza McDaniels. Probabilmente non è così, è solo l'ho interpretata io in modo un po' libero, diciamo, questa. Però mi ha colpito il fatto che abbia voluto mettere i puntini sulla i, sul fatto che si sono molto amici, si rispettano, però insomma, fino a un certo punto.
Esatto, sì.
E poi vabbè, ancora ha fatto qualche commento sulla free agency, il draft, confermando che non, lui non crede molto nelle grandi nelle spese folli della free agency, anche se in realtà l'ha fatta, con Chandler Jones è stata abbastanza una spesa folle, cioè non buttarsi subito nei primi giorni, ma aspettare che insomma, si creino le condizioni per gli affari migliori, e poi crede soprattutto nella costruzione della squadra tramite il draft. Vabbè, staremo a vedere, quest'anno era un po'... il primo anno è stato un po' di transizione, non c'erano... Le prime due scelte non c'erano per avere la trade di Adams. Sono curioso un po' di
Sì.
vedere.
Dico, le prime scelte ben spese per avere Adams.
Sì, l'abbiamo speso per Adams, quindi insomma il draft è stato un po' limitato. Forse qualcosina in più dai defensive tackle che abbiamo preso al quarto o al quinto giro mi sarebbe piaciuto. Mi aspettavo qualcosina di più, soprattutto da
Sì, no?
fare.
Non deve essere male il running back, anche se va bene, non è che era la cosa che ci serviva di più. Perché poi adesso prima non l'avevo, era passato via di mente. Si sa che i giocatori comunque quando sono nell'anno del contratto
Sì.
hanno sempre quel qualcosa in più, quindi bisogna capire anche qual è il gioco insomma, che c'è tra i Raiders e Jacobs, cosa si sono detti per non firmare il contratto cioè l'opzione per il quinto anno. Perché questo ovviamente quest'anno sta giocando per farsi il contratto della vita, insomma, quindi cioè, non mi sembra
Sì,
il tipo, non mi
neanche a
sembra il
me.
tipo sinceramente, per come l'avevo visto nelle interviste, la sua storia prima, diciamo, che arrivasse, però anche inconsciamente, voglio dire, a un certo punto stai giocando per guadagnarti il tuo stipendio l'anno prossimo, ecco, per l'amor del cielo. Spero che rimanga, sinceramente, perché comunque in questi anni ha fatto anche delle assenze, quindi non è che è stato spremuto.
Sì, è
E
ancora
poi si vede che
giovane.
sì, e poi comunque il talento, anche lo stile, insomma. A parte la partita di domenica, ma anche nelle precedenti si è sempre distinto, insomma, anche gli anni scorsi. Insomma, speriamo che trovino il modo di farlo restare.
Sì, anche perché ci aspettavamo, come dire, un comitato di running back dall'inizio della stagione, ci aspettavamo che McDaniels facesse ruotare molto i running back e che li utilizzasse anche di più nel gioco di passaggio, e invece no, cioè è stato il cavallo da tiro, è sempre stato Jacobs. Gli altri hanno fatto qualcosina, ma in modo molto secondario, quindi non è più o meno alla fine è stato lo stesso, anche se nel roster ne abbiamo parecchi di running back, alla fine l'utilizzo era un po' lo stesso che faceva Gruden, cioè Jacobs quello di riferimento.
Sì, diciamo che forse non c'era un po' l'incognita di quello che avrebbe potuto dare, insomma, dopo l'anno scorso, sai, probabilmente hanno preso anche il running back al draft, anche per quel motivo lì, perché comunque sicuramente c'erano un po' di dubbi, altrimenti non credo che l'avrebbero scelto, però. Per il momento diciamo che li ha leggermente pigliati.
Va bene, quindi con i Chargers, pronostico con i Chargers di domenica prossima, cosa lo facciamo?
Quest'anno
Non si può.
difficile perché intanto vabbè, si torna a giocare in casa che le ultime dunque delle tre più
Sì,
due, cinque partite, credo che abbiamo fatto quattro fuori, mi sembra, se no. Se non vado errato, penso sì.
si torna in casa, a Las
Sì,
Vegas.
che non è che abbiamo un fattore campo di quelli, diciamo, storici, Però insomma, sempre giocare in casa è diverso. Allora, il fatto che sia noi che i Chargers sono squadre molto, molto imprevedibili e umorali, anche l'allenatore dei Chargers spesso ci ha dato delle soddisfazioni, però sicuramente una squadra temibile. Ecco, insomma, all'inizio dell'anno erano tra le favorite anche ad arrivare fino in fondo. Quindi, alla prima partita sì, abbiamo perso di poco e ce la siamo giocata. Adesso secondo me siamo lì. Loro sicuramente sono più secondo me più forti, soprattutto in difesa, però anche loro hanno i loro momenti da Chargers, quindi vediamo chi avrà meno momenti dei classici suoi.
Sì, è una partita molto difficile. Secondo me possiamo venirne fuori solo se l'attacco ingrana da subito, perché anche contro i Seahawks, che ovviamente sono arrivati subito gli intercetti, e anche nelle partite precedenti spesso falli, drive che non decollavano per un drop, diversi appunto offside o falli stupidi. Secondo me bisogna ingranare subito e comunque sarà un'altra partita che se si vince con un punteggio, se si vuole sperare di vincere bisogna pensare di segnarne parecchi di punti. Non, il 22 sì, non lo patiamo abbastanza, Herbert, non riusciamo neanche tanto ad avvicinarci. Vabbè, adesso sono senza il tackle di sinistra, come si chiama, non mi ricordo più, però non ci arriviamo mai vicino, molto facilmente vicino a Herbert, che poi comunque li trova i suoi ricevitori contro la nostra secondaria di pasta frolla, e quindi penso che sarà una partita a punteggio elevato. Va bene, direi che con questo è tutto, ci rivediamo, speriamo, per prossimamente, per parlare di altre storiche vittorie dei Raiders. Grazie Marco, un saluto da Raiders Nations e alla prossima puntata. Ciao.
Ciao.